Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, che bello anche questo giovedì sera. L'altro sono io, Radio Tor Italia, io e
Annalisa. Ciao Pietro, ben trovato. Un abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano.
A tutti
attenti,
i radioascoltatori, oramai con tanta pazienza, ma tanta attenzione, ci seguono tutti i giovedì e diciamo che durante la cena, fine cena, perché dalle 21 in poi, insomma, apprezzano questo momento di ascolto, di condivisione, di
sensazioni,
di emozioni.
Prima di andare a nanna, Pietro.
Esattamente, di buone, logicamente anche di buona musica, perché
certo,
non sono solo chiacchiere, ma anche buona musica. Allora, io direi di partire subito con un artista, un cantante, un autore, interprete di testi, ma anche di musica.
Assolutamente
quindi,
sì.
E quindi diciamo che possiamo dire che veramente ha una mentalità molto aperta, ossia Mick
Stefanuto, ma in arte Mick. Ciao Mick, benvenuto.
Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
Buonasera.
Grazie
a te,
Mick, per aver accettato l'invito. E allora io direi di partire subito, no? Sul fatto che tu scrivi anche testi, scrivi la tua musica, insomma. Ecco, ma che differenza, proprio in maniera molto, anche a livello emotivo, che differenza c'è tra scrivere un testo e scrivere un arrangiamento musicale? Ecco, dove a livello di emozioni, cosa ti porta, insomma, di diverso?
Per me è grosso modo la stessa cosa, nel senso che comunque vanno di pari passo, quando di solito l'arrangiamento può durare nel tempo di più, nel senso che quando arrangi probabilmente puoi cambiare idea 300 volte e poi può diventare quasi un cane che si morde la coda infinito, no? E il testo invece per me è rappresentato da qualcosa che esce fuori di getto, anche se poi può essere rivisto chiaramente, però è qualcosa che esce insieme alla musica, allo stato brado, diciamo così, quindi con gli accordi, e quindi è emozione pura, direi.
Certo. Ecco, ma proprio perché è un'emozione pura, Nick, ma quanto ti ha dato la musica? Cioè, in termini proprio di linfa vitale, quanto ti ha dato?
Mi ha dato tantissimo. A volte mi ha proprio salvato da momenti difficili e lo sta facendo tuttora. Infatti ci sono dei momenti in cui mi rinchiudo in quello che è una specie di guscio, che è la musica, e anche se non si suona dal vivo, si fa qualcosa in casa, si registra, si va all'aperto, tipo, non so, in questi giorni ho messo fuori un video in cui sono in riva al mare e interpreto un mio brano di qualche anno fa, quindi si cercano tutte le soluzioni per poter abbracciare questo sentimento che secondo me è appunto puro, come si diceva prima, e fa da riparo anche verso le cose negative.
Beh, che bello, Nick, insomma, tu hai citato il mare, ma che bello, perché è sempre una bellissima immagine, caro Mick, e quindi, insomma, a questo proposito volevo chiederti, ecco, quanto ti ispira proprio magari la natura, ecco, quanto è importante per te, quanto ti rende a livello di ispirazione per comporre?
Ma parecchio, anche se non ne ho mai abbastanza, nel senso che purtroppo per esigenze lavorative anche sono fin troppo rinchiuso in uffici e cose di questo tipo, quindi la natura finisce sempre che mi manca e dovrebbe mancare un po' a tutti, perché secondo me non se ne ha mai abbastanza. La cosa di registrare per esempio all'aperto è una cosa fighissima ed è diversissimo da registrare in uno studio di registrazione dove si è vincolati da orari, da tutta una serie di cose. Invece a me è capitato di registrare nel deserto, al Joshua Tree Desert, mi è capitato di registrare appunto in riva al mare, mi è capitato di registrare in tanti posti diversi per poter provare emozioni diverse anche nel registrare. E devo dire che evidentemente lo spazio in cui si è influenza inevitabilmente quello che è anche la musica.
Certo, certo.
Ma visto che tu hai parlato di deserto, ecco, il silenzio, legandoci al momento creativo, è qualcosa che è d'aiuto o il silenzio va a rovinare la creatività?
No, no, direi assolutamente di sì, ma anche perché senza le pause comunque la musica non esisterebbe, no? E quindi una lunga pausa e il silenzio serve anche per ragionare, per pensare o per lasciare semplicemente, credo, uscire le cose così come sono da dentro. A volte in questo vuoto così si ottengono cose che nel frastuono, nei rumori, nella vita quotidiana non riusciremo a ottenere, secondo me, quindi assolutamente sì, il silenzio è la base forse per ottenere il suono.
Giustissimo, caro Mick, andando a, come dire, a scavare, no, nei tuoi esordi, diciamo, tu hai cominciato a scrivere canzoni a 12 anni, cioè prestissimo,
sì,
al pianoforte, caro Mick, però io ho letto che insomma tu scappavi da queste lezioni di pianoforte, ecco, che cosa ti ha fatto scegliere la chitarra rispetto al pianoforte? Cosa, c'era un maestro che magari, non so, non ti aveva convinto? Che è successo?
È molto semplice, molto semplice. Io la chitarra l'avevo già scelta perché ce n'era una chitarra classica, tra l'altro io non suono molto bene la chitarra classica, però quella c'era, ed era nel salotto della casa di quando ero piccolo, ed era di mia madre questa chitarra, però non la sapeva suonare nemmeno lei, e nessuno la sapeva suonare in casa. Però io già a 6 anni l'avevo indicato come strumento che volevo studiare, e invece tutti quanti ai miei hanno detto no, deve cominciare dal pianoforte, ecco perché ho cominciato dal pianoforte, perché nessuno voleva darmi lezioni di chitarra. Poi dopo, verso i 12 anni appunto, quando ho cominciato a suonare la chitarra, ho cominciato anche a scrivere.
Bravo, bravo, complimenti per la tua determinazione e la capacità di farti influenzare, insomma.
Mick, tu sei partito insomma con una prima band di Photonic, se non mi sbaglio, no? E
sì,
poi insomma hai virato verso una situazione da solista, no? Cantautoriale, diciamo. Ecco,
sì.
A livello di energie buone, che cosa porta in più l'esperienza da solista e quella che invece in una band?
La band, la cosa bella fatto della band è la condivisione, quindi quando si sale su un palco e si è in più di uno, diciamo così, si ottiene un effetto di unisono, di intenti, che secondo me è irripetibile da soli. Da solo, però, da solista mi faccio accompagnare dalla band, quindi non ho dimenticato, cioè mi capita di suonare da solo, lo faccio volentieri, però mi diverto di più col gruppo, e quindi anche se Mick c'è Mick and the Boulevard 2, che semplicemente ci sono altre due persone, chitarra e basso e batteria, e andiamo in giro come band, per cui anzi facciamo molte più date così che non io da solo, e questo secondo me vuol dire proprio che io da solo non ci voglio stare.
Senti Mick, tu insomma sei un po' un cantautore, diciamolo, originale, nel senso sei lontano un po' dalla tradizione, eh? Io ho letto anche che avevate provato a fare Sanremo giovani, ma insomma diciamo che tu hai nel sangue soprattutto la lingua inglese perché ami la musica internazionale. Ecco, cosa secondo te ha determinato questa importanza che tu hai dato alla lingua inglese rispetto magari alla lingua italiana? Ecco, non so, è un veicolo di trasmissione migliore a livello proprio sonoro o di cosa?
Allora, secondo me non c'è migliore o peggiore, anzi la lingua italiana la adoro, e secondo me scrivere bene in italiano è molto complesso, è anche molto bello. No, secondo me è semplicemente proprio il fatto che fin da così piccolo, quando abbiamo detto 6 anni, 10 anni, 12 anni, ho sempre ascoltato musica internazionale, non ascoltavo musica nostrana, quindi di per sé è proprio stata una cosa naturale, cioè tu fai quello che ti piace ascoltare, di solito quando cerchi di suonare ripeti quello che un po' ti è piaciuto ascoltare negli anni, e quindi in realtà ho ascoltato troppo poca musica nostra e troppa musica internazionale per non poter essere influenzato sulla scelta della lingua.
Assolutamente.
Mica, tu hai fatto un album che si chiama Songs from a Hotel Room, io avrei fatto Songs from a B&B. Ecco, perché? Perché questa scelta, no, originale di registrare on the road in queste diverse stanze d'albergo? Perché?
Perché per lavoro mi capitava di viaggiare molto e a un certo punto ho deciso che mi mancava la musica, E quindi ho detto, se io mentre viaggio, se io mentre mi sposto, porto con me anche una scheda audio, è il minimo indispensabile, forse qualcosa riesco a registrarlo. All'inizio doveva essere una manciata di canzoni, non doveva essere un disco, e poi dopo, man mano che è andata avanti la storia, sono diventate 12 canzoni, quindi un disco lo potevo fare, insomma, per cui a sentirle non sembrano neanche cavate fuori da stanze d'albergo o comunque da stanze diverse in cui mi sono trovato ogni volta a registrare, e ogni stanza ha il suo suono, quindi anche lì, come dicevamo prima, gli ambienti in cui ci si trova influenzano quello che poi si fa, no? Quindi raccoglievo, ci sono canzoni che sono nate in maniera proprio estemporanea, e quindi raccoglievo quello che c'era lì di buono per me e cercavo di metterlo in musica. Per cui sostanzialmente è stata un'esperienza abbastanza singolare, ecco, perché è divenuto il fatto di prendere ispirazione anche dal posto in cui si è la parte centrale del viaggio e del disco.
Bella questa cosa, caro Mick, perché insomma dimostri di amare molto il viaggio, proprio l'idea del viaggio. Ma se ti devo chiedere, caro Mick, preferisci più viaggiare proprio in senso fisico, stretto, o viaggiare con la mente, come che è anche faccio, un altro bel viaggio?
Come faccio io?
È quello che fa Pietro con te.
Ma il viaggio con la mente può riservare sorprese incredibili, anche negative, per cui per quanto mi riguarda, quando si viaggia troppo con la mente si rischia un po' di finire in un vicolo cieco. Quando si viaggia fisicamente invece ci sono sempre dietro l'angolo delle sorprese magnifiche, perché ogni viaggio che ho fatto in vita mia mi ha portato tanto, tanto a livello umano, tanto a livello di emozioni, tanto a livello di musica. Ogni viaggio mi ha proprio portato quando sei in un posto diverso assorbi tutto quello che puoi e sostanzialmente hai a che fare con delle cose che non vedi tutti i giorni, no? E quindi quando hai a che fare con tutte queste belle cose cresci in qualche maniera, diventi un po' più grande, ma non grande nel senso di adulto, nel senso di approccio alla vita, ti trovi in posti diversi a fare cose diverse, con persone diverse che parlano altre lingue, per esempio, e questo diventa uno stimolo pazzesco.
Mm-hmm. Mick, ma se tu adesso dovessi partire per un viaggio con i Deep Purple, ecco, dove andresti? Nel deserto? Andresti in Groenlandia? Dove andresti con i Deep Purple?
Io ho un sogno, andrei in Nuova Zelanda.
Ecco, vedi?
Ah, però, un gran bel viaggio, Mick. Come mai hai scelto proprio la Nuova Zelanda? Siamo curiosi.
Ma per i paesaggi che ancora mi incuriosiscono tantissimo, per la scarsità di popolazione, per tutta una serie di motivazioni, e poi perché da quella parte del mondo ci sono stato ancora troppe poche volte, quindi è proprio un fatto di... Verso l'America ormai ci sono stato un po' di volte, e anche in Europa, quindi mi piacerebbe spostarmi da quella parte lì.
Bravo, bravo caro Mick, insomma, che dire, tu... Voglio dire, la tua attività live ti ha veramente, insomma, portato tanto, diciamolo, caro Mick, anche per chi magari ti conosce meno e ti sta ascoltando adesso, perché, insomma, ti ha portato in diretta su Rai Radio 1, sulla Repubblica.it, poi ha aperto concerti come dei The Leading Guy, Steve Hill, Brendan Gallagher, insomma, hai anche, se non sbaglio, interpretato il brano Fireflies per la serie TV Immaturi con Luca e Paolo, ecco, che poi è andato proprio su Canale 5. Ecco, tra tutte queste esperienze così belle, Mick, ma qual è quella che davvero ti porti ancora nel cuore, no? Che ti ha lasciato un'emozione che non va via?
Allora, di tutte queste, una che non abbiamo nominato, cioè quando ci è capitato con una band che si chiamava Panicles, in realtà, di registrare un disco agli Abbey Road, Abbey Road Studios, e quindi diciamo che il primo giorno di registrazione io l'ho passato a cercare di raccogliere la mia mandibola, perché non riuscivo a realizzare di essere lì, il perché fossi lì. Invece c'è andata di fortuna, all'epoca avevamo firmato con Emi. E questa cosa qui, poi la chiamo fortuna, o comunque eravamo nel posto giusto, molto giusto, abbiamo avuto la fortuna però di farci 8 giorni di fila dentro Abbey Road a registrare in diretta come facevano i Beatles nello studio dei Beatles, quindi lo studio 2.
Ah, però, mamma mia, ma che bello!
Sì. Che bello!
Ma che
bello,
sì. Che bella emozione!
Senti, ma
quindi questa cosa qua...
questa è una cosa straordinaria, sì. E quindi a conferma che sei uno rock and roll, certamente utilizza anche insomma il Brit, il sound californiano, ecco, ma io so che sei così rock and roll. Ma se ti dessi questa macchina del tempo ci andresti, insomma, negli anni 50, quando c'era l'inizio del rock, eh?
Subito, immediatamente.
Quindi a parte immediatamente. Questo viaggio.
E forse veniamo con te, caro Mick, ci dovrei sopportare.
Sì, se ci fosse un portale lo attraverserei.
Esattamente.
Bene, senti mica, a proposito di The Panicles, no? Con cui comunque avete fatto diverse cose, ecco, io so che poi il vostro percorso si è interrotto, se non sbaglio, dopo X Factor del 2015, però nel 2017 vi siete ritrovati in questa sorta di reunion, diciamo, e fu fatidico un viaggio a Londra. Cosa successe in quel momento?
Ma cambiò la formazione, quindi dopo alcuni anni, diversi anni, una formazione stabile, siamo tornati in strada con un'altra formazione anche più giovane in media, perché il bassista, che tanto è il bassista che suona con me anche adesso, il buon Larry, all'epoca aveva praticamente 18 anni, quindi è arrivato al pelo della maturità a affrontare il viaggio con noi per Londra, ma anche all'epoca tentammo Sanremo di nuovo. Facciamo una serie di esperienze forti, tutte molto ravvicinate, quindi sì, la band non era rinata per durare a lungo, però ha fatto tante cose in poco tempo, fra cui anche un mini tour, un disco, insomma tutta una serie di cose che ci sono rimaste comunque a tutti e tre. Quindi quello che è successo è stata una rinascita provvisoria, perché poi dopo sì, sono partito veramente solista, ma è stato veramente bello anche quel periodo lì.
Senti Mick, siamo arrivati al termine di questa chiacchierata, come sempre breve ma intensa. Vorrei proprio un'ultima domanda e poi introduciamo insomma anche la tua musica, facciamo ascoltare un tuo brano giustamente. Legato proprio a queste collaborazioni, no? L'ultima insomma con la cantautrice Sunny Warren, insomma veramente sempre anche collaborazioni veramente di spessore, ma di spessore anche umanamente, non solo a livello artistico. Ecco, tu di solito quando ti trovi di fronte, no, a persone da questo grande spessore, quindi non solo artistico ma umano, che cosa rubi da loro?
Tutto quello che posso, nel senso che comunque veramente mi è capitato di avere a che fare con persone straordinarie, oltre che musicisti straordinari, sempre per fortuna o perché ho cercato tanto queste collaborazioni, e la cosa più grande che si impara è l'umiltà. Io forse ne avevo troppo poca da giovane, e man mano forse sto diventando più umile invecchiando. E la cosa più bella dei grandi musicisti è che sono tutti umili. E la cosa più bella da imparare è l'umiltà in tutti i campi, secondo me. Quindi questa è la prima cosa che direi si può imparare dai musicisti più bravi di me. L'umiltà.
Bene. Bravo Mick, è bello, hai anche dimostrato, perché insieme al tuo trio Mick and the Boulevard 2 avete invitato sul palco triestino insomma alcuni noti talenti cittadini, e quindi questo dimostra anche la tua grande umanità, la tua grande insomma come dire, no? Umiltà.
Mick,
si fa. Sì, prego.
Dicevo, si fa quel che si può, dopodiché quando si è sul palco ci si trasforma, per cui anche l'umiltà a volte viene meno.
Vabbè, ma è anche giusto far vedere insomma quest'anima nel suo pienone, insomma, e poi insomma, umili si resta sempre comunque, non è quello che toglie l'umiltà dalla persona. Assolutamente.
Mick, allora adesso entriamo un po' nelle tue atmosfere musicali. Faremo ascoltare adesso Even When, ma rispetto al brano, se ci vuoi aggiungere qualcosa in più, e poi vogliamo che tu faccia una dedica su Even When.
Tocca a te.
Allora, Even When fu scritta per una persona che in questo momento non è più nella mia vita come quando è stato scritto il pezzo. Qui quindi il pezzo vale doppio. Certo. Però è interpretata con mia sorella Aurora, che avete, se non erro, già conosciuto.
Abbiamo avuto la fortuna di avere.
Esatto.
Ecco, Aurora è mia sorella e abbiamo insieme interpretato questo brano a distanza durante il primo lockdown. Quindi in realtà io le ho mandato le idee e lei non ha fatto altro che metterci la sua interpretazione. Quindi per me è un brano che vale molto, un po' per la qualità di quello che siamo riusciti a metterci dentro, un po' perché siamo insieme per la prima volta a fare qualcosa di mia sorella, e un po' anche per quello che ha rappresentato come proprio ballad musicale molto calda per quello che mi riguarda. E quindi ecco, è un brano che per me vale molto e lo dedico a tutti gli ascoltatori che sono in ascolto, perché spero che gli piaccia, che gli faccia rilassare e scendere giù in un'atmosfera calda, appunto.
Guarda, sono bello, bellissime parole, e poi hai confermato anche tu di essere una bellissima anima, insomma, quindi come tua sorella, quindi ti ringraziamo anche per questo tipo di approccio e di condivisione, insomma, è una fortuna.
Grazie a voi.
Hai conosciuto in una settimana due belle anime,
davvero,
come te e Aurora.
Due persone splendide, questo
grazie.
Sodalizio artistico bellissimo tra fratello e sorella, è un bellissimo messaggio tra l'altro.
Quindi grazie a Mick Terranuto in arte,
Mick.
Ascoltiamo quindi adesso
Even When.
Grazie.
Grazie Mick.
Grazie.
Ciao, un abbraccio.
Even when I lose my breath, even when I look depressed, even when you got to go for so long, even when I see the snow, even when the lights are low, the blanket and it's warm, so warm, could you please? Could you we'll be right back.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Eccoci, siamo sempre qui su Radio Tor Italia, l'altro sono io e siamo sempre dentro la buona musica, dentro storie importanti, storie speciali e allo stesso tempo dentro le emozioni, perché noi giovedì sera vogliamo vivere di emozioni.
Ci dedichiamo a questo.
Ci dedichiamo alle emozioni. Allora vediamo adesso dove andiamo, quale altro
dove
posto
vogliamo, Pietro,
per poter rubare delle belle emozioni da un chitarrista, compositore, da un artista veramente dalle tante sfaccettature, ossia
Paolo Tofani.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao, buongiorno, buonanotte, buon
tutto,
buon giovedì sera, va bene così. Paolo, grazie ancora per questo momento di condivisione e partiamo subito. Ecco, cosa fai, visto che tu sei una persona iperattiva sotto tutti i punti di vista, ma cosa fai per quindi combattere se ci sono momenti di noia nella tua vita?
Sì, certo, ma come tutti, sai, io non sono un uomo diverso da tutti gli altri uomini, ho le mie così, momenti in cui devo riflettere, talvolta ci sono delle fragilità che ti portano anche a sentire così dei momenti di vuoto, però ormai insomma sappiamo, almeno so come riempirli, no? Con la lettura, con la musica, lo scrivere, lo registrare, col vivere l'esperienza che vivo, che è molto ricca, e quindi alla fine questi momenti sono sempre meno, perché poi quando manca l'ispirazione puoi sempre contare sui ricordi, no? E nella mia vita ho fatto così tante cose che non mi mancano il modo di rientrare nella realtà del passato, e quindi quello mi dà forza per approfittare del futuro, quindi è tutto ok, nessun problema.
Ma tu a 13 anni insomma volevi farti frate francescano, ma ecco, la curiosità è proprio perché comunque tu hai, avendo questa grande sensibilità, riesci a riconoscere la bellezza che ci circonda, e quindi è proprio per questo motivo, cioè nel senso che hai questa alta sensibilità?
Sai, la sensibilità è di tutti, no? Cioè, non è, come dicevo prima, io non sono un supereroe, no? Ma gli artisti, quelli che hanno una sensibilità o almeno scoprono di avere qualcosa che molti non hanno, cioè questa extra sensibilità che gli permette di penetrare la realtà esterna, e poi, se uno vuole, anche quella interna, diventa un bel regalo, però c'è un prezzo da pagare, perché quando tu vivi quell'esperienza sperimenti anche le fragilità degli altri, quindi non solo tu vai su e giù, perché è inevitabile, questo è un mondo duale, quindi non c'è modo di evitarlo, e non solo vai su e giù rispetto alle tue cose, ma vai su e giù anche rispetto alle cose degli altri, se sei sensibile, quindi diventa sempre più importante trovare l'equilibrio, l'equilibrio è fondamentale, e quindi grazie a quell'esperienza, che però insomma bisogna avere un minimo di predisposizione, allora si può anche sopportare la dualità che ci costringe a vivere in questa realtà contemporanea, capisci cosa voglio dire?
Sì, sì.
Dici bene, caro Paolo, e che dire, insomma, noi ti conosciamo soprattutto come storico chitarrista degli Area, ecco, però devo aver letto da qualche parte, Paolo, che la definizione di chitarrista proprio in senso, ecco, quello più forte possibile, ti sta un po' stretto in realtà, è così o non è così, e come mai sei così, Paolo?
Appunto per questo, che cioè, ognuno di noi ha la sua storia, che poi è tutta da verificare, i nostri pensieri, i sogni, i desideri sono sempre pur disponibili per tutti, dipende da quello che uno fa, e quello che torna indietro è l'espressione della tua fantasia, della magia, del desiderio di capire, e allora sì, uno prende parte per un contesto, però poi si rende conto che appunto quel contesto si apre, in quel contesto si aprono tante altre porte,
E quelle porte sono le differenze che ti garantiscono la tua extrasensibilità, no? Quindi la musica prima parti con un certo, poi dopo espandi, la musica è un territorio molto vasto, no? Quindi gli strumenti, gli stili degli uomini, no? Che cosa pensano, cosa fanno, la musica sacra, la musica moderna, la musica contemporanea, eccetera, quindi sì, diventa un viaggio che non ha più un elemento solo, no? Che ti in qualche modo identifica, ma ci sono molti elementi con la quale tu ti giochi questa esperienza e questo viaggio.
Paolo, ma a livello diciamo personale e anche artistico, come fai a mantenere questa parte spirituale sempre viva in un mondo dominato proprio dalle logiche politiche di mercato, insomma, come fai a mantenerla sempre così viva, questa parte spirituale?
Questa è una cosa di cui ho riflettuto e rifletto costantemente, è una questione di equilibrio, cioè certo il problema dell'equilibrio non è sempre facile da risolvere, perché la mente esprime così tanti desideri che tu vorresti risolvere, arrivare, però poi man mano che vai avanti nel viaggio ti rendi conto che tutti questi elementi sono solo elementi temporanei, sono duali rispetto all'unicità della tua realtà, e quindi se tu riesci a mantenerti l'equilibrio tra il desiderio e la tranquillità della mente, che è quella che è la generatrice dei desideri, riesci ad andare avanti senza essere troppo coinvolto nel prendere e lasciare, quindi si tratta appunto di l'equilibrio è fondamentale. Certo, l'equilibrio non è semplice, ma non è nemmeno difficile, perché anch'esso è parte del pacchetto della nostra natura, quindi bisogna scoprirlo, utilizzare, vedere quali sono i suoi limiti, e allora in questo modo tu riesci a continuamente ad andare avanti senza essere troppo coinvolto dalla realtà dell'illusione.
Caro Paolo, dici benissimo, e insomma, restando anche un po' in tema di spiritualità, se vogliamo, insomma, io so che tu ami molto l'India, perché se non erro ci sei stato, non so se più di una volta, ma ho letto che insomma l'hai visitata, sei stato lì. Cosa hai trovato in India di particolare, caro Paolo? Magari anche a livello proprio di spiritualità, ecco, di contesto.
Ma l'India è interessante perché i segnali ci sono ancora tutti, no? Anche se ovviamente le grandi correnti spirituali, anche se vanno, si dispergono, c'è un delta spirituale anche lì, perché la modernità eccetera gioca questo gioco che ti fa dimenticare la tua realtà, la tua integrità e la tua sorgente. Però ho trovato che l'India ci sono ancora in India ci sono ancora dei segnali molto forti in cui tu puoi vedere te stesso e sentire quest'aria fresca, no? che ti parla di una natura diversa da quella che tu pensi di essere, quindi credo che l'India sia forse l'unico posto del pianeta dove ancora, nonostante appunto tutte le sue fragilità, si possa ritrovare questa spinta, no? Che ti permette di andare a cercare qualcosa nel profondo del tuo essere, ecco, quindi questo mi piace molto l'India. Poi la cultura è molto antica, ci sono scritture, forse le scritture più antiche, i Veda sono i libri di conoscenza più antichi, quindi anche l'analisi di questo tipo di conoscenza ti aiuta a capire chi sei, dove vai, da dove vieni e dove stai andando, ecco. Quindi
esatto, tutte le domande esistenziali, no? che insomma dobbiamo imparare a rispondere in qualche maniera, no?
Paolo, tu nel 2021, insomma, dopo 34 anni ti sei ricollegato a un tuo album da solista Indicazioni e hai proposto un volume 2 nuovo di Zecca, un disco dedicato a questa chitarra elettrica indiana, insomma, com'è lo Shyama Trikanta?
Shyama Trikanta, sì.
Ecco, proprio perché hai utilizzato questo strumento, ecco, Parlando di creatività artigianale, ecco, tu come sei messo col rapporto rispetto, che ne so, a questa composizione con strumenti digitali e qui invece a un ritorno, no, a una creatività, diciamo, chiamiamola analogica?
È un utilizzo, no, che noi dobbiamo fare, no, perché è inevitabile, la tecnologia c'è e perché rifiutarla, no? Però c'è sempre l'uomo con la sua creatività e la sua capacità di soddisfare il proprio desiderio, quindi attraverso la facilità che la tecnologia ti dà oggi di poter fare delle cose anche in casa a un livello molto alto, per chi ha l'esperienza e potendo fare, questo non deve farci comunque rinunciare all'idea di lavorare ancora con degli strumenti che non sono prettamente digitali. La sciama tricanta come la tricantavina sono due strumenti in qualche modo concepito io e io utilizzo questi strumenti in modo da poter dare un senso a quello che faccio nella dimensione della mia ricerca. Quindi non ci sono problemi, credo che sia naturale, no? Che sono un uomo di questi tempi, anche se è entrato nei 78 anni, no? Quindi devo dire che non è escluso che non possiamo essere sordi al richiamo di ciò che la tecnologia ci offre, perché ci offre delle opportunità che quando io per esempio ho iniziato non si potevano nemmeno concepire.
Sei pieno di vibrazioni buone, Paolo.
Difatti i primi esperimenti di Paolo incredibili, cioè con la chitarra ha iniziato a collegarla al sintetizzatore VCS3, cioè grandioso. A quei tempi era una cosa, è vero Paolo, assurda, cioè davvero davvero all'avanguardia.
Sì, credo di essere stato uno dei primi, cioè ci sono pochi, io ho avuto esperienze, anche ho conosciuto, so, Mike Oldfield quando ero a Londra, gente che cominciava già a giocare con la tecnologia, i Roxy Music che sono andato a fare un provino per loro e lì ho visto il primo VCS3 e poi è arrivato l'ADL, la mia valigetta magica, e poi quando sono tornato in Italia ho cominciato a lavorare con gli ARI, avevo due di queste macchinette, insomma è stato tutto una dimensione di andare avanti alla scoperta di qualcosa, e io credo che a parte l'aspetto musicale e spirituale c'è proprio un aspetto di cercare di capire meglio appunto la tua essenza che si esprime per chi ce l'ha grazie a questa extra sensibilità di cui parlavamo all'inizio, insomma, questi, quindi è meraviglioso, semplicemente meraviglioso.
Tu negli anni 60 hai suonato anche, insomma, con delle beat band come i Samurai, i Califfi, però al di là di questo, insomma, diciamo, parliamo un po' di confronto di idee, no? Quindi anche con gli ARI, insomma, con il grande Gianni Sassi, insomma, con tutti gli altri componenti, il fatto che le idee, no? Il fatto di unire tante belle idee che poi diventano una miscela esplosiva, ma il confronto, ecco, di idee a livello artistico è sempre un valore aggiunto, qualche volta potrebbe diventare invece un freno rispetto alla creatività?
No, assolutamente no, non c'è mai un freno, perché è chiaro che se tu sei di fronte a un precipizio e fuori piove e invece vedi in fondo che c'è il sereno, devi avere il coraggio di buttarti, no? Quindi bisogna sempre avere il coraggio di vivere le esperienze nuove e non tutti ce l'hanno, e quindi quando arriva l'opportunità credo che ognuno di noi a tutti i livelli dovremmo prenderla e viverla e capire meglio appunto l'essenza e il significato della nostra esistenza, e quindi questo funziona sia per la musica, per l'arte in generale, ma anche per il contesto integrale della tua coscienza, insomma, quindi è tutto qui, non c'è altro modo, perché la vita è un passaggio importante, perché grazie a quello che abbiamo fatto riceviamo i doni che abbiamo oggi, e quello che facciamo oggi mettono le pietre su quello che saremo nel futuro, quindi una volta capito questo bisogna imparare a muoverci, è un percorso che non è così semplice, ma non è nemmeno così difficile, è un percorso Naturale.
Che beh, bello però sentire
davvero,
sentire Paolo.
Davvero Paolo, io sono curiosa insomma di fare una domanda, perché insomma sei un uomo veramente, Paolo musicista, è un uomo dalla grande esperienza e dalla grande saggezza, ecco, quindi mi viene da porti questa domanda: se dovessi trovarti di fronte a un giovane, ecco, che vuole raggiungere in qualche maniera i tuoi livelli o comunque fare le tue stesse esperienze, qual è il primissimo consiglio che daresti per, ecco, fare un percorso anche se vogliamo in libertà come lo hai fatto tu, perché hai dimostrato anche di essere, sentirti un uomo libero di decidere senza condizionamenti?
Questa è la chiave del problema, devi capire che non puoi continuare a essere parte del problema, devi diventare parte della soluzione. Quindi quello che io dico anche ai ragazzi giovani che mi scrivono, mi mandano esempi di quello che fanno, oppure vogliono parlare di filosofia, eccetera, o di modi di vivere, è semplicemente sì, te stesso, non vendere la pelle al primo acquirente, no? Perché altrimenti tu rientri in un contesto di cui ci sono milioni uguali a te, mentre se tu riesci a essere te stesso sarai sempre un'unicità, no? E quindi l'uno vero è molto più valido di 100 tutti uguali, insomma, quindi rimanete di quelli che siete sempre, non cambiate mai.
Dici bene.
Paolo, prima di salutarti, logicamente di abbracciarti e di far ascoltare un tuo brano Random, parlaci un attimo di progetti concreti, no? Di cose concrete. Che bello sentire te che comunque guarda, hai sempre questo sguardo verso il futuro. Davvero. Parlaci di cose concrete su cui stai lavorando, Paolo.
Io adesso sono impegnato in una maratona piuttosto intensa che vuole finalizzare le immagini, l'aspetto visivo a quello che ho fatto musicalmente. Quindi, siccome la mia musica è una musica rapida che va e per me nasce, cresce e muore, cioè io non sono di quelli che poi mette tutto dietro e si ricopre di ricordi. Allora vorrei, quindi è una musica che va segue l'esempio che ci ha in qualche modo anche in qualche regalato l'esperienza con Gianni Sassi, grande genio, grande uomo. Sì. Due personalità e ci ha insegnato, almeno io ho imparato tantissimo da lui, e quindi questo tipo di approccio è un approccio molto genuino. Tu vivi l'esperienza emozionale, hai un contesto in testa, gli dai una realtà sonora, e adesso sono impegnato a dargli anche una realtà visiva, quindi sto facendo un sacco di video, ne ho già fatti una cinquantina, ancora non ho messo niente in rete, però siccome io su bandcamp.com ho più di 100 e passa CD, c'è di tutto, dalla musica contemporanea, musica classica contemporanea, alla ricerca, all'elettronica, l'etnica, eccetera, voglio dare appunto un aspetto visivo per facilitare, se vogliamo, e questo rientra anche nel contesto delle indicazioni, facilitare un po' la comprensione della mia esperienza personale dal punto di vista di uomo e anche di artista. Quindi è questo quello che sto facendo adesso.
Che bello.
Quanta bella energia, Paolo, complimenti davvero.
Paolo, allora visto per salutarci, noi adesso faremo ascoltare Random, ma a chi vogliamo dedicare Random?
A Gianni Sassi.
Fantastico, genio creativo degli Area.
Che bello, che bello. Allora noi ti ringraziamo, Paolo.
Grazie Paolo.
Ti abbracciamo e l'augurio è di mantenere queste vibrazioni sempre forti, sempre forti. Grazie Paolo.
Grazie a tutti punti, grazie tanto, e finché c'è vita c'è speranza, come dice il
Re. Assolutamente, finché c'è vita c'è musica,
Grazie, allora grazie ancora a Paolo Tofani.
Paolo Tofani, un abbraccio Paolo.
Ciao.
Ciao, arrivederci.
Ciao,
arrivederci.
Paolo, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Thank you.
Thank you.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Radio Thor Italia, eccoci, l'altro eccoci sono qui. Io, sempre qui, siamo sempre presenti, sì. Dopo aver ascoltato anche l'altra bellissima anima, Paolo Tofani.
Sì, caro Pietro, insomma...
siamo fortunati perché abbiamo continuamente belle anime, veramente... persone dalla grande profondità, e noi andiamo da un'altra grande profondità, compositore, improvvisatore, performer elettronico e occasionalmente
l'ho trovato, ma non vediamo
Adriano Lanzi.
Ciao Adriano, benvenuto.
Ben trovati a voi, buonasera a Radio Thor Italia e a chi è in ascolto.
Grazie Adriano. Adriano, allora, grazie per questo momento di condivisione. Partiamo proprio da questo aspetto, lo so che sembra un aspetto, diciamo, banale. Perché occasionalmente bassista? Perché?
No, perché prima di tutto chitarrista, che forse ovviamente mi è scappato dal comunicato, così semplicemente sì. Enunciando, ma anche perché stasera parliamo di un prodotto elettronico, ma io nasco come chitarrista e credo che morirò chitarrista, però insomma occasionalmente, oltre alla sei corde e agli strumenti elettronici, sinti, campionatori, mi è capitato di suonare anche il basso, ma è davvero poca cosa, insomma è più un divertissement rispetto al resto delle cose che faccio e che ho sempre fatto.
Certo.
Sei poliedrico, caro Adriano, c'è poco da fare.
Poi, diciamo che la tua prozia era una grande pianista, no? A livello europeo veramente... Però hai scelto la chitarra, quindi, e poi si è affascinato dagli strumenti, dalle sonorità, insomma, che vanno anche antecedenti a 700, insomma. Ecco, ma da dove viene questo grande amore?
Ma viene, sai, a un certo punto sono misteri o incontri importanti della vita, circostanze fortuite, per cui a un certo punto scopri di avere una qualche risorsa in te o comunque un'inclinazione, e a quel punto la colpivi. È piacevole che voi siate andati a menzionare la mia cara prozia pianista, che è stata sì, insomma, il primo esempio di musicista che ho avuto in famiglia, una persona che ho fatto in tempo a conoscere, era la sorella di mio nonno, e ci siamo voluti molto bene, era tutta matta, ma sicuramente, ecco, dici, perché la chitarra? Non avrei mai scelto il pianoforte, perché con una pianista molto forte in famiglia, francamente non avrei retto la pressione psicologica del confronto. E poi le chitarre sono strumenti un pochino più maneggevoli, un pianoforte mica lo abbracci.
Hai ragione, ma sai che affermazione interessante, è proprio vero, la chitarra la puoi in qualche maniera quasi abbracciare e cullare e coccolare, col pianoforte cosa ci possiamo mai fare, no. Se non spostiamo dieci mani.
Tante cose meravigliose, ma ecco, non io,
Dici bene, non io. Dici bene, e diciamo che poi questa tua passione... Insomma, ti ha portato a non completare gli studi quelli classici, diciamo così, ma anche perché sei stato molto attratto dai compositori un po' eccentrici e mi ha colpito molto questa bella definizione. Ecco, per te che vuol dire l'eccentricità e quanto è importante che un artista lo sia?
Ma guarda, non voglio far qua il difensore a spada tratta delle cose strane, perché non è quello il punto, mai stata neanche la mia vera motivazione. A un certo punto, per inclinazione, proprio per come sei fatto, ti scopri a, gli inglesi dicono fall in the cracks, cioè a cadere nelle crepe tra un genere e un altro, a stare in delle posizioni un po' interstiziali, se vuoi. Ed è lì che in qualche modo ho trovato il mio terreno di ricerca più congeniale e anche di sviluppo, di quel po' di discorso che ho cercato di fare in questi anni.
Adriano, tu hai esordito insomma in duo anche con Omar Sodano, insomma, e quindi veramente storica formazione del rock europeo più avventuroso e sperimentale. Ma ecco, quali erano queste affinità con Omar? Quali erano queste affinità?
Con Omar, eravamo un po' come l'Alfa e l'Omega, sai, mi fa un po' strano parlare di lui, di un'esperienza così formativa e importante del mio passato. Alla fine due dischi con lui, uno in duo, uno con un quartetto con altri validi musicisti, sempre con lui a comporre a quattro mani insieme a me le nostre proposte. Mi fa un po' strano riparlarne ora, perché insomma Omar non c'è più e quindi insomma la sua ripartita ha lasciato male non solo me, perché avevo una collaborazione stretta, ma tutta una serie di persone avvezze a un certo tipo, a un certo circuito musicale a Roma e non solo. Eravamo molto diversi in realtà, non è che ci fossero tutte queste affinità, ma nella nostra diversità eravamo complementari.
È vero,
questo posso dire.
E poi è questo che arricchisce, ecco, più si è diversi, più insomma si è in grado di dare l'uno all'altro. E Adriano, ecco, lasciando appunto la questione Omar, ci dispiace naturalmente tantissimo che non ci sia più, tu hai avuto anche una esperienza molto interessante afro jazz, tu hai collaborato con Pape, se non vado errato.
Pape Canute? Non solo, la cosa molto piacevole di questo mio incontro musicale con questo griot virtuoso della cora, che è uno strumento tradizionale dell'Africa occidentale, un ibrido tra un arpe e un liuto, se vuoi, però qualcosa che assomiglia, giusto per citare due strumenti della cultura occidentale che la cora può ricordare. E quella fu una collaborazione decennale, molto formativa, molto importante per me, che mi ha lasciato dentro tante cose molto arricchenti proprio come bagaglio anche di conoscenza musicale, e poi fu la primissima occasione per me, ero molto molto giovane, di calcare palchi degni di questo nome, diciamo professionali. Ma la cosa bella del mio incontro con Pat Canute, questa è una cosa che posso raccontare brevemente, è che ci siamo ritrovati dopo 20 anni dall'ultima volta che avevamo suonato insieme, e sta per, con tutta calma, insomma adesso stiamo ultimando un certo tipo di repertorio, c'è un nuovo gruppo con lui in cui ho tirato dentro un'altra mia partner musicale, fidata però di questi ultimi anni, che è Federica Vecchio, con cui ho un duo stabile che si chiama Mu, Mm-hmm. E niente, adesso ahimè ho coinvolto Federica in questa nuova avventura World Music e si spera con la primavera di tornare a fare qualche concerto, certo, anche in quel contesto lì, sempre, certo, Covid permettendo, che ci ha segato un po' le gambe a, a tutti quanti, al mondo, a tutti i livelli.
No, no, speriamo assolutamente che avvenga, avvenga prestissimo, sì, questo. Senti, Adriano, prima di parlare un attimo del progetto musicale con Paolo Di Cioccio, no?
Il caro Paolo.
Il caro Paolo Di Cioccio.
Altro amico ormai di vecchia data, più di 10 anni che ci conosciamo con Paolo. Sì.
Che bello. Ma domani sera, se tu avessi l'opportunità di passare una cena con Jim Hall, ecco, cosa accadrebbe a cena con Jim Hall?
A cena con chi, perdonami? Io ho sentito male. Ah, con grande Jim Hall, ma magari... accadrebbe sicuramente, cercherei di cucinargli un piatto il più decoroso e appetitoso e ben fatto, insomma, cucinato a dovere, che posso, e dopodiché che accadrebbe? Un mio estremo imbarazzo, devo dire, perché Jim Hall è stato veramente un gigante, non solo della chitarra jazz, poi diciamo io il jazz non lo frequento per via diretta, se non in maniera appunto molto ibridata, molto, molto, molto marginale, più nelle sue commissioni con il rock e con altre cose, non sono mai stato propriamente un jazzista come formazione. Però Jim Hall, un gigante di una tale caratura, che cosa accadrebbe? Mio rossore in viso permanente, insomma, per tutto il tempo. Forse dopo qualche bicchiere di buon vino riuscirei a rilassarmi.
Ecco, stavamo aspettando che tu parlassi del vino, perché solitamente quando poniamo questa domanda della cena c'è sempre il vinello che accompagna la chiacchierata, giustamente, e inibisce un po', disinibisce. Ecco,
infatti, disinibisce, assolutamente.
E senti Adriano, io, vabbè, a parte tutte le cose fantastiche che fai con l'elettronica, il campionamento, davvero, mi ha incuriosito molto questa sonorizzazione dei classici del cinema muto. Bella, ma che cosa interessante, ecco, quanto impegno ci vuole per fare tutto questo, Adriano?
Come sempre, tutte le cose dipende da come la si fa e con quanta cura si affronta un progetto di questo genere. Chiaramente una cosa fatta bene richiede un impegno. È un mio vecchio pallino, sì, ormai sono 20 anni che mi diverto a sonorizzare i classici del cinema muto, sia in con strumentazione elettronica, qualche volta con la chitarra. Negli anni recenti abbiamo ripreso con Federica a fare appunto chitarra acustica e violoncello la sonorizzazione di Der Golem, che casualmente fu il primissimo film che sonorizzai proprio 20 anni fa, ma in quel momento era in veste elettronica il mio apporto musicale. E una sonorizzazione, ahimè, in tempi recenti, che magari mi piacerebbe ripetere proprio come esperimento, e non necessariamente sul film che abbiamo fatto, ma su altre pellicole, anche con Paolo, perché anche con Paolo Di Cioccio, un paio d'anni fa, poco prima dello scoppio della pandemia, in realtà, ci è capitato di sonorizzare la caduta della casa Usher di Janet Stein dal racconto di Edgar Allan Poe. Magari ripetere una sonorizzazione anche con il maestro Di Cioccio, non necessariamente sulla stessa pellicola, potrebbe essere molto stimolante.
Senti, che cosa, ecco, dove sono arrivati gli stimoli per creare quest'ultimo progetto con Paolo Di Cioccio, l'oboista Paolo Di Cioccio, ma non solo oboista, perché veramente un grande artista, veramente.
Paolo una mente musicale a 360 gradi, senz'altro. Dove sono arrivati? Te lo dico sinceramente, dalla pandemia. Dalla pandemia, perché con Paolo la nostra collaborazione musicale ha avuto più forme negli anni e anche diversi assetti strumentali e stilistici. La prima formula con cui ci siamo incontrati è quella in cui, diciamo, suonavamo entrambi i nostri strumenti principi, lui l'oboe, non solo si divertiva e si diverte anche con il theremin, mm-hmm. e io la chitarra elettrica. Poi negli anni Paolo mi ha coinvolto in alcune produzioni discografiche sotto la sigla Le Borg, mm-hmm. che era divertente, facevamo come un'elettronica, un elettropop di chiara matrice Kraftwerk, che era un omaggio al suono tedesco dei Kraftwerk, sì. Senz'altro. E poi in pandemia, sai, uno si deve industriare in un momento particolare in cui c'era un'assoluta penuria di concerti. Paolo è stato così gentile da presentarmi in qualche modo, introdurmi all'editore con cui aveva già dei dischi, delle opere in catalogo, che è Claudio Scozzafava, titolare di Aventino Music, una persona devo dire molto coraggiosa e poi con una visione musicale molto ampia, diversi collane nel suo catalogo, diversificate per stili e per situazioni musicali differenti. E ci è venuto in mente di produrre un paio di lavori, di cui uno è quello di cui andiamo a sentire un pezzo, credo, tra un po', questo Taming the Dragon, che è puramente elettronico, è proprio sintesi, sintetizzatori Paolo e sintetizzatori io, e un altro che uscirà, credo, più avanti nel corso del 2022, ma non so darvi la data, più incline a certe cose, più affine a certe cose, certi momenti della collaborazione tra Robert Fripp e Traianino, mm-hmm. e quindi in quel prossimo lavoro che uscirà, sempre per Aventino Music, Paolo è ai drums, mm-hmm. all'elettronica molto distesa, molto ambientale, e io alla chitarra elettrica, e in tutto questo però dovrebbe uscire, spero entro la primavera, comunque prima dell'estate, anche un altro disco, questa volta anche su supporto fisico, non solo per le piattaforme di streaming e di download, per un altro discografico romano, la casa discografica è la Folderol, che ha già pubblicato il secondo disco dei miei IMU, il duo con Federica, e lì con Paolo, questo è un disco che abbiamo nel cassetto ahimè da 2 anni, finito, però doveva vedere la luce, non ha visto la luce del sole anche come stampa fisica, ma la vedrà presto a causa di tutte le limitazioni uh-huh. in cui ci siamo trovati appunto sotto la pandemia. E in quel disco lì, che uscirà sotto la sigla Le Grand Lunaire, con Paolo recuperiamo la prima formula con cui ci siamo incontrati musicalmente, cioè lui oboe e theremin, sì. e io chitarra elettrica.
Sì.
Quindi proprio, diciamo, si ritornerà un po' a una tipo di, diciamo, di sintonia, diciamo, soltanto con il vostro strumento, diciamo.
Ecco.
Sì, anche con un po' di elettronica, ma più come loop ambientali di sottofondo, se non di sottofondo ma di tessitura,
ecco.
di tutto il discorso, ma sicuramente gli strumenti principi saranno sono oboe, theremin e chitarra elettrica in quel caso, e vediamo, quindi insomma abbiamo cercato di non stare con le mani in mano.
No, meno male, e
bravo Adriano, sei davvero un vulcano.
Ti ringraziamo proprio per questa... Vedi questa tua grande amplificazione
davvero.
Delle emozioni attraverso la musica.
Davvero, un grande artista Adriano.
Però adesso noi è giusto farla anche ascoltare, la tua musica, quindi Run, insieme a Paolo Cioccio, Paolo Di Cioccio, però facciamo anche una dedica, siamo in radio, Run a chi la vogliamo dedicare, Adriano?
Ma io la dedico con affetto proprio a Paolo. Guarda, sì, voglio dire, hai beccato me questa intervista per questo disco in duo, me la sto gestendo io ne approfitto proprio per salutare il mio vecchio amico e collega Paolo Di Cioccio, con grande piacere.
Paolo ne sarà felicissimo.
Noi apprezziamo anche perché per fortuna, insomma, vedi, abbiamo avuto la fortuna appunto di conoscere Paolo e anche te, grazie a Paolo abbiamo
ho avuto la fortuna di conoscere anche
infatti,
te, Adriano.
Infatti, non ci poteva andare meglio, Adriano.
Grazie, Adriano, veramente.
Grazie a voi davvero.
Grazie, allora, Adriano
Lanzi.
Adesso ci ascoltiamo Run. E mi raccomando, Adriano, sempre veramente, amplifica sempre le tue emozioni musicali. Grazie,
esatto.
Adriano.
Fa quel che si può, a presto.
Grazie.
Ciao. Grazie, Adriano, un abbraccio.
Ciao. Parte conclusiva purtroppo della puntata di questo giovedì sera.
Ai noi,
come sempre, c'è una parte conclusiva purtroppo. Siamo qui.
Ultimo, ma non ultimo, perché sì, insomma.
Però per chiudere, per salutare tutti i nostri radioascoltatori su Radio Tor, adesso andiamo da un arrangiatore, compositore, direttore d'orchestra.
Un grande maestro, diremmo, Federico Capranica.
Ciao Federico,
benvenuto.
Andiamo, grazie. Grazie a voi. Guarda che presentazione, no, fantastica.
Tutta meritata. Anzi, io vorrei partire proprio dalla tua grande passione, perché la cosa che ho scoperto, ho trovato, insomma, nel tuo approccio all'arte, alla musica, è una passione grandissima. Ecco, dove la trovi tutta questa passione? Dove la prendi tutta questa grande passione?
Io da bambino giocavo con i Lego, stavo sempre male, c'avevo sempre qualche malattia, c'avevo il morbillo, c'avevo i piedi virali, c'avevo la febbre, stavo male, sempre a letto e giocavo con i Lego, i mattoncini, no? E sentivo la musica. Ecco, sono passati 60 anni e io faccio la musica con i mattoncini dentro il computer, capito? Non è cambiato niente. Infatti, in genere, quando mi dicono di guardare un ragazzo, eccetera, io in genere consiglio guardare che fa, perché questo lo farà tutta la vita, a meno che non subisce dei traumi terrificanti, per cui dovrà cambiare necessariamente qualcosa e sarà infelice per tutta la vita. Ma se questo gli piace andare al prato a sentire l'odore dell'erba, quello deve fare, ma non è un lavoro, non ti preoccupare, o lo farà, o diventerà un lavoro.
Bene. Bravo, ma dici proprio bene, Federico, sai, è verissimo, guarda, tante volte si tende a guidare questi bambini ogni volta che fanno qualcosa, ma magari la loro passione sta portando verso un futuro radioso.
Assolutamente.
Certo, pensa come sarebbero disperati, come sono stati disperati i genitori che vedevano che il figlio leggeva solo i fumetti e non voleva fare nient'altro, e poi invece magari quello è diventato il più grande disegnatore che c'è stato in Italia, no?
Ecco,
Iacovitti della musica. Senti,
esatto.
Però a livello di, parlando di progetti musicali importanti, di sogni, quanto è importante la gavetta per raggiungere questi sogni?
La gavetta non è importante, è obbligatoria. La devi fare per forza, perché prima di farti conoscere o apprezzare in qualche modo, o entrare dentro qualche circuito di amici musicisti, cose, poi qualche produttore, poi qualche cantante, qualche discografico, qualche attore, comunque sia, tu te devi dare da fare, te devi far sentire. Che devi fare? Te devi massacrare. Sì, lavora.
Hai ragione, caro Federico, è l'unica cosa che conta, l'impegno e sudare, tu hai sudato tanto e sei arrivato a realizzare, ma vabbè, io se dovessi elencare tutto quello che hai fatto, bellissimo. Federico, probabilmente non so, no, a che ora ce ne andremo, insomma,
10 minuti non basta.
Ma tanto per citare qualcosa, realizzato per la Rai Mediaset più di 1000 arrangiamenti per orchestre, composto sigle, realizzato un centinaio di dischi, insomma, arriviamo a una domanda clou, ecco, nel momento in cui devi comporre, caro Federico, qual è la condizione per te necessaria? Non so, hai bisogno di avere il tuo cagnolino accanto che ogni tanto sento in questo momento, oppure hai bisogno di un bel bicchiere di vino che ti dia l'ispirazione, insomma, di cosa hai bisogno, Federico?
Dunque, ho appena fatto una litigata al telefono adesso, spiegando perché non volevo fare una cosa. Io ho lavorato tantissimo col teatro negli anni. E il mio... Allora, facciamo un'altra cosa. Ti dirò, una volta mi hanno chiesto di andare a parlare a Rizzo Wave a dei ragazzi musicisti, eccetera, eccetera. E allora io ho detto, che faccio? E loro mi hanno detto, ma importati qualche cosa di quello che hai fatto, cioè un po' di rischi, un po' di cose. Ah sì, allora mi sono preparato a casa e ho detto, ah sì, prendiamo questo qui. Questo, sì, questo che ho fatto con Alex Britti, sì, questo oggi sono io, sì, prendi, questo va bene. Ah, poi prendiamo pure quest'altro che ho fatto con Britti. Aspetta un attimo, però questo lui me l'ha protestato perché non gli piaceva quella linea, dico. Vabbè, può essere interessante da dire questa cosa, ok. Poi prendiamo quest'altra cosa di Albano o di quest'altro, poi prendiamo. Aspetta, però questo me l'ha protestato pure qui. Alla fine io ho portato 90 esempi di cose che mi hanno protestato, cioè la mia vita è stata protestata sistematicamente. Perché? Perché questa cosa? Perché, e me lo spiego, pensa, uno che affittava, noleggiava i film negli anni 80, che era un personaggio esteticamente molto discutibile, cioè i capelli tutti ricci, con i Ray-Ban a goccia sfumati dal blu al viola, la camicia aperta, la capezza sul pelo di fuori, era un poco più che un malvivente, e lui mi disse, nah, perché tu hai sbagliato tutto, non si fa così, e come se, perché, che ne sai tu? Sì, perché tu vuoi lavorare da solo, vuoi stare a casa, no, quelli devi tenere lì vicino, perché quando viene quello lì vicino, perché questo montava i filmetti per i matrimoni, faceva delle cose artisticamente un po' riprovevoli, però in effetti faceva questo lavoro. Allora questi quando vengono qui, no? Ti dicono subito, senti, si può fare tutta una cascata di stelle, che... no, non ce l'ho le stelle, ce l'hai tu. No, ce l'ho, però si potrebbe fare tutta una cosa, no, non si può fare. Allora dopo un'ora, due, che quelli stanno lì e tu intanto cominci a lavorare e gli dici le cose che servono, cioè, mettiamo dei titoli di testa, ah sì, mettiamo i titoli di testa, allora dammi un... Allora vede quello intanto, il peso del lavoro che tu stai facendo, perché stai lì due, tre ore, quattro ore, cinque a montare. Allora, visto che stava sedi lì vicino e le prime tre cose che ha detto erano tre stronzate, dopo un po' si annoia, non sa più che fa essere, dice, senti, io però devo andare via... E va via. Quando torna il giorno dopo, tu gli fai vedere come hai finito di montare la cosa e loro sono tutti felici. Se invece lui è venuto il giorno prima, ti ha dato il filmetto da montare e tu gli hai montato tutto da solo, non va bene mai.
È vero.
E allora tu vuoi stare da solo a fare la musica? Ecco, non andrà bene mai. E allora io, forte di questa raccomandazione che mi ha fatto il negoziante coatto, io che cosa ho fatto per tutta la vita? ho continuato a fare cose da solo, perché a me mi piace stare da solo, perché mi vergogno, perché mi sento nudo quando faccio la musica, mi sento una pippa, allora non so, allora mi piace stare da solo e giocare con i leghi e i mattoncini. Quando questi poi arrivano il giorno dopo, continuano oggi, nonostante ho fatto un milione di cose, tante sono andate benissimo, non conta. Vengono a casa e fanno, ma non si potrebbe, no, ma una cosa tipo, e cominciano a allargare le mani verso l'esterno, in modo che tu capisca che loro che cosa vogliono. Tu gli guardi le mani, tentando di capire e di tradurre musicalmente questa apertura di mani, poi loro si accorgono che tu li guardi, allora fanno il gesto opposto, le mani a chiudere. Capito? Tipo così, capito? No, non ho capito! Non ho capito, mi lasciano perdere, io sto da solo. Questa è la somma del mio.
La tua situazione ideale è stare da solo per creare, quindi abbiamo capito. Abbiamo capito pienamente. Abbiamo capito pienamente. Ma Federico, ma visto che tu logicamente hai avuto la fortuna di collaborare insomma con persone eccezionali, ecco, tipo Gigi Proietti, a Gigi Proietti che cosa hai rubato?
Che io ho rubato? A me ho rubato tutto il possibile a tutti, perché per un motivo o per un altro ognuno c'ha qualcosa di interessante o qualcosa che può essere rubato, preso, introiettato, anche inconsciamente. Io per esempio porto in giro dei seminari sui ladri della musica, perché è abbastanza naturale che questo succeda, perché uno subisce delle influenze per forza di cose, no? Anche quando non se ne accorge. Alcuni invece lo fanno anche in maniera estremamente scientifica questa cosa, e ho un sacco di esempi che poi magari in giro vi potrò dire. E qual è la condizione che gli ho rubato a Proietti? Per esempio, dei meccanismi. Ecco, i meccanismi, i grandi attori, soprattutto quelli come lui, Dario Fo, sì, e tutti i discepoli loro, questa cosa, gli affabulatori, hanno dei meccanismi precisi che si notano. Per esempio Proietti parla perfettamente italiano e poi a un certo punto sbraga dicendo la parola in volgare, cioè in romanesco. Questo funziona, perché se parlasse dall'inizio fino alla fine in romanesco, ma guarda, ti sto dicendo un esempio invece veramente più sciatti. Oppure diceva, ti faccio solo un esempio, Proietti una volta assistetti a una lezione sua, ok, fate quello ubriaco, vediamo un po', prova tu, e questo provava e camminava tutto spilenco, secondo uguale, poi certo ha fatto, no, aspetta, l'ubriaco non è così, l'ubriaco cammina dritto, perché lui vuole andare là, è convinto, e allora punta pure il dito e va dritto, se no che poraccio magari ne fa, per quello all'ultimo sbaglia, però... L'ubriaco non è l'ubriaco che siamo abituati a conoscere e a vedere, perché siccome è un ubriaco allora sbarella, no, quello non è ubriaco, quello sta prossimo a cascare per terra, che è un'altra cosa. L'ubriaco invece, lui infatti cosa fa sempre l'ubriaco? Ti fa vedere che riesce a stare in piedi con una gamba sola. Perché? Perché c'è il senso di colpa che è ubriaco e non te lo fa vedere, e allora si deve scusare. Vabbè, insomma, da questi qua rubare è facilissimo, perché poi le cose che fanno sono talmente divertenti che insomma è lì di massima. Poi ci hai visto un po' di film, hai letto un po' di cose, beh, i meccanismi sono la cosa più naturale che possa succedere.
Senti, invece parlando di proprio di musica, tu hai fatto anche...
Ecco, ti faccio un esempio musicale. Lavoravo con Totò Savio, che era un maestro napoletano, autodidatta, ma con un sacco di gusto. Tra parentesi, c'è quello che ha scritto Cuore Matto, che ha scritto Rose Rosse e Via di Conservatorio, ha scritto Maledetta Primavera per la Cogna, ha fatto un sacco di roba. Ed era quello che faceva le musiche degli Squallor.
Sì, come no?
Certo. Le musiche erano bellissime, quelle musiche là, a me piacevano tanto. Allora un giorno io sto lavorando a una trasmissione con la Goggi in televisione e lui aveva preparato lo sacco perché noi dovevamo uscire tutti da un buco, presentati ognuno eccetera eccetera, era la finale di quei 60-70 puntate che avevamo fatto e c'era uno sacchetto molto carino, allora io poi lui stava lì vicino, sono andato e ho detto ma lo sai che è proprio carino sto sacco, ammazza, mi piace tantissimo. Lui mi ha tirato da una parte e mi ha detto chiudi la porta. Che c'è? Ho chiuso la porta e lui mi ha detto sai perché ti piace? No, non lo so, dimmelo. Ti piace perché questo l'hai già sentito. Ma no, non l'ho mai sentito. Sì, l'hai già sentito, ma in un altro modo. Allora, mo ti spiego come si fa. Era napoletano, era pratico le furti questo. Quindi mi ha detto, allora... Niente contro i napoletani, io adoro i napoletani ovviamente, e questi erano furti con destrezza. Allora, questa cosa qua viene da che è l'introduzione di New York New York, cioè un pezzo che tutti straconoscono. Ecco, allora prendi questo pezzettino qua che è una cellula musicale e cambia il ritmo di questa cosa. Quindi invece fa ta ta ta, potresti fare ta ta ro de tero, no, aspetta, tero to do de do, no, to ta re to, no, nemmeno ta ro da ro do. Ah, ecco, figo, mi piace. Quando ti piace, la monti. Che cosa succede nell'ascoltatore? L'ascoltatore non lo sa il riferimento a cui, cioè l'origine a cui si riferisce questa che hai fatto te, ma in qualche modo gli rimbalza dentro l'orecchio qualcosa di familiare e di piacevole. Anche perché quell'introduzione lo era per conto suo, bellissima. Non a caso che chiunque abbia amato New York, New York, la prima cosa che si impara non è l'acuto finale della Minnelli, ma è proprio quell'introduzione.
Sì,
è vero,
sì.
È verissimo.
Allora, in questo caso la rapina è scientemente rapinata questa cosa, altre volte invece viene inconsapevolmente. Una volta dovevo fare una musica per un teatro e allora ho fatto una cosa. Mazza che bello, allora mi sono messo lì, ci ho fatto i corni, i fiati, i tamburi, tutto, una fatica perché poi davanti al computer comunque stai 8 ore. La mattina dopo riaccendo al computer per sentire come era venuta bene e avevo composto Shirazad di Rimsky-Korsakov. Solo che quella c'era un altro tempo, e io l'ho fatta lenta, ma non inconsapevolmente. Allora, incazzato come un lupo, ho buttato tutto, ho detto ok, rimettiamoci giù. E piano piano, ho composto l'Adagio del Guidoni. Vaffanculo, quindi manco quella andava bene. E il giorno dopo mi sono reso conto che era meglio se mi mandavo a fare una pizza al mare piuttosto che...
Federico, io non ce la faccio a parlare perché mi stai facendo talmente ridere di continuo con questi tuoi aneddoti che lascio la parola a Pietro perché in questo momento mi devo riprendere.
No, io, visto che ho fatto pure anche il discorso, qual è il rapporto, no, da artista con la natura? Perché come i grandi poeti, no, io penso che sia necessario anche un rapporto particolare con la natura, giusto Federico?
Non lo so, adesso sì, sono mezzo della natura, infatti fa freddo.
Però ecco, se vogliamo parlare come input creativi, ecco, c'è questo legame o no?
No, assolutamente no, lo dicono tutti perché poi ovviamente qualsiasi compositore poi ama la natura, le donne, gli animali, è tutto bellissimo, per cui è ovvio che la pulsione è quella, ma l'impeto creativo viene secondo me da un'altra cosa. Il musicista, come il pittore, come gli artisti in genere, sono persone che non amano moltissimo la realtà e allora si rifugiano in una cosa che è virtuale. Ora, alcuni scelgono la musica, altri scelgono il disegno, è comunque una sofferenza rispetto alla realtà, che è una cosa non lontana dal mondo dei drogati, dei tossici. I tossici non sono tossici perché è bellissima la marijuana, sì, poi magari sarà pure divertente, beh, per carità, va bene, non voglio levare il valore a questa cosa, però il tossico, il problema che c'ha è che non sta bene in quella realtà, soffre il reale, sì. E quindi cerca comunque di scappare da un'altra parte, che lo distolga dai problemi e dalle problematiche della realtà. Il musicista o il pittore sono la stessa identica cosa.
Vero, è
solo che costa di meno al grammo la musica. che poi non è vero manco questo, perché se devi prendere lezioni di qualche strumento, comunque devi stare 8 ore al giorno sullo strumento, poi ti rendi conto di quanto è dolorosa quella cosa, però insomma.
Certo. Beh, insomma, nel frattempo mi sono ripresa, però continuo a ridere di mio, insomma, non ti preoccupare Federico. Volevo citare questo spettacolo musicale teatrale, diciamolo, che dal 2016, insomma, porti scena tutti contro tutti, nato proprio dai luoghi comuni che ruotano intorno appunto alla musica. Ecco, quanto Federico il pubblico si può veramente rispecchiare in questo spettacolo, c'è tanta roba,
Completamente, questo è tutto quello che mi è successo nella vita. L'ho semplicemente scritto, l'ho solo riportato su carta, e poi per cui c'è il cantante jazz e poi invece la servita gli si avvicina e fa: ma tu sei Starix Factor? No, io faccio jazz, non faccio. Vabbè, ma allora che ne so, ti lascio una canzone? Ma no, io sono un cantante jazz, no. Vabbè, a chi ne so, non c'è strada, saremo. Ma no, allora tu sei una vipa. Oppure, per esempio, c'è un'altra scena in cui scende un... perché questo mio, quello, arriva in scena uno in pigiama, mentre tutti stanno cantando con un pezzo un po' movimentato, e comincia a dire: l'avevamo finita con sto casino, tutto il giorno a strillare così, tamburi così. Ecco, questa cosa qua mi è successa personalmente, mentre suonavamo in cantina tutto nome, si è aperta la porta, è sceso quello del terzo piano, perché la musica purtroppo si deve fare nelle cantine, e questa aperta la porta ha cominciato a urlare, ma noi suonavamo talmente forte perché non sentivamo quello che diceva, ma lo vedevamo paonazzo che urlava. Ecco, queste scene qua, queste sono tutte cose che sono successe tutte ai musicisti, a noi, per forza, e quindi l'ho riportato lì dentro facendo dei giochi, delle butade che avessero a che fare appunto col mondo della musica. Sono contento che l'avete visto.
Che bello, poi il coro alta voce, insomma, il tuo coro così spettacolare davvero, con tantissimi, insomma, elementi, circa 40 se non erro, vero Federico? Un bellissimo coro, quello a cui hai dato vita.
Dipende, quando abbiamo fatto il concerto con James Taylor eravamo 45, il giorno dopo le prove eravamo 28, quando c'era la partita finale da Roma eravamo 16, capito? Funziona così.
Un altalenante, diciamolo.
Funziona così, essendo amatoriali, uno dice amatoriali è meraviglioso, amano questa cosa, sì, però gli amatoriali amano pure il concerto dopo due, la partita da Roma e apparire vicino al cantante famoso. Perché quando abbiamo fatto il concerto con James Taylor, questi erano impazziti dalla gioia, ma tu ti capisci, ma io capisco, cioè questo è ovvio che ci ha chiamato a noi, io gli ho arrangiato un pezzo suo, bene, suonava bene, lui doveva fare un concerto a Roma, gli hanno messo i cuffietti in testa, sentite, detto, ok figo, facciamo, ok, certo, grazie, si ritrova 40 persone sul palco gratis che fanno bene, correttamente, un pezzo suo, li usa e fa da trade d'unione anche con il pubblico, ma voi che te frega di sta qui vicino a lui, non è che poi farà la tournée con lui, però siccome sono mitomani, amatoriali, cioè una delle razze peggiori in assoluto, allora purtroppo è così, per cui domandatevi se una cantacoronna, 43.
Comunque Federico, lasciatelo dire, ti fa onore tutta questa schiettezza, a me piacciono tantissimo le persone vere.
Grazie.
Che non hanno paura di raccontare le cose in maniera serena. Complimenti,
noi
Federico.
Noi veramente ti ringraziamo, ti abbracciamo. Prima di salutarti, proprio un'ultima domanda e poi ti lasciamo, veramente. Vista la tua esperienza, anche una grande esperienza come direttore d'orchestra, io voglio sapere, ecco, quali sono queste differenze a livello di energia da dover mettere sul piatto rispetto, insomma, all'arrangiatore, compositore, ecco, come direttore d'orchestra, visto che, insomma, Davide Donatello, Festival di Sanremo, insomma, dimmi un po'.
Sono solo tecniche differenti e di ogni cosa che fa come pianista o come compositore o come arrangiatore o come direttore d'orchestra ha le sue difficoltà tecniche, devi stare concentrato su certe cose mentre fai il direttore e certe altre cose mentre fai il pianista, ma le emozioni e le cose no, te le dà solo la musica. Sono solo cose un po' differenti, ma non è che far direttore d'orchestra è più difficile che far pianista. Io per esempio mi bloccavo completamente solo in un'occasione, quando dovevo suonare un pezzetto davanti a papà, anche a 30 anni, e io la soffrivo sta cosa. Poi magari davanti a 50.000 persone nessuna emozione da questo punto di vista. Quindi è solo un problema di tecnicamente differente, quando dirigi devi stare attento ad annunciare alle varie sezioni quando devono entrare, preannunciarglielo almeno due battute prima, perché questi magari hanno, c'è un trombone che ha 28 battute di silenzio, devi contare per 28 battute, allora se tu non sei proprio un mascalzone, tu ce lo dici la sezione, fra due battute entri te e io fai la cortesia e loro sono molto contenti quando ti fai questa cosa. Questo ovviamente lo fa il direttore d'orchestra, quando fai il pianista devi stare attento a tempo, devi stare attento a riprendere tutti i sbagli che fa il cantante che va fuori tempo e casomai aiutarlo un pochetto, quindi sono difficoltà, diciamo, differenti. Scusate, ma io sono logorroico, per cui
assolutamente Federico, sei un fiume in piena, ma noi ci piace tantissimo. Federico, a proposito, insomma, c'è stato il Festival di Sanremo, ovviamente, recentemente. Che cosa ci puoi dire? L'hai seguito, non l'hai seguito? Ecco, qualche magari critica anche verso i direttori d'orchestra. Siamo aperti a tutto.
No, quella dei direttori d'orchestra a Sanremo è una cosa un po' particolare, perché se ne è discusso molto, perché c'era quella ragazza che ha portato un sottotitolo e fa la direttrice d'orchestra, allora tutti i musicisti si sono incazzati sul Facebook, hanno scritto peste corna di questa cosa, perché ecco, allora sulla musica leggera il direttore d'orchestra, diciamo, sulle canzoni normali, il direttore d'orchestra, se è quello anche che ha scritto l'arrangiamento, ovviamente, se no è solo un vigile urbano, se ha scritto quell'arrangiamento, l'importante per il direttore d'orchestra è fare le prove, in maniera che escano fuori quelle frasi che lui ha scritto, ma che comunque possono essere anche suonate in un po' di... cioè, è durante le prove che si esplica la bravura di un direttore d'orchestra. Poi, se il pezzo non ha batteria, allora sì che il direttore d'orchestra esce fuori, perché quelli ti guardano a te e vanno appresso a te, ma come parte il click oppure la batteria, i musicisti non ti guardano più, per cui quando stai a Sanremo, nel momento stesso in cui tu dai il 4, quelli già hanno un cuffio il 4, perché il click di partenza è quello, ce l'hanno scritto in partitura, per cui va liscio come l'olio, non c'è nessun problema, non ci vorrà non solo una donna, non solo una donna appunto, ma ci vorrà pure un metrologo, come in prova d'orchestra di Fellini, che i musicisti arrabbiati e vollero mandare via il direttore d'orchestra e misero un gigantesco metronomo, ma quello era Fellini, che era matto, era bravissimo. Vabbè, poi vi racconto un sacco di altre cose quando mi richiamate un'altra volta. Sì, ancora...
Federico, le nostre porte sono aperte,
noi
quando
ti
vuoi.
Ti ringraziamo, ti abbracciamo e ti diciamo di... ti ribadiamo quindi il nostro augurio è di mantenere sempre viva questa tua verba, veramente
davvero, guarda,
grazie.
È stato
grazie.
grazie.
Quello è così cazzaro, ero a 16 anni, così rimango a 65.
E questo bisogna fare, essere ciò che si è sempre. Oh, coerenti sempre.
E noi salutiamo Federico Capranica, ma allo stesso tempo salutiamo i nostri radioascoltatori.
Esatto, caro Pietro.
Rimandiamo i nostri radioascoltatori a giovedì.
Esatto.
Sempre alle 21 su Radio Tor Italia, l'altro sono io.
Esatto.
E grazie ancora, ripeto, abbracciamo forte Federico Capranica.
Ciao Federico.
Grazie a voi e agli ascoltatori che hanno supportato. Arrivederci.
Assolutamente.
Hanno supportato. Assolutamente, Federico.
Grazie ancora.
A giovedì prossimo.
Ciao, grazie.
Ciao.
Sì.